Radio Bandiera Nera dal fronte dell'essere. Se siete all'ascolto, significa che siete ancora vivi.
Le quattro, pesanti come un colpo, a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio.
Cent'anni dopo, c'è un mazzo di garofani rossi nel punto dove tutto è incominciato. Proprio qui. Salì la scala a chiocciola, rovesciandosi sulla ringhiera, con la pallottola nel costato. Poi si fermò sul pianerottolo. Spalancò la porta, con un urlo da animale, e si lanciò fuori, barcollando e premendosi il petto, correndo curvo nei 2 gradi e mezzo notturni del cortile deserto. Chissà cosa riuscì a vedere nel buio, nell'agonia, nel palazzo che dormiva, nello splendore morente della Russia imperiale. L'ultima forza vitale lo portò verso il cancello, giù in fondo, mentre gridava il nome del suo assassino. 2 spari a vuoto, 2 rivoltellate, lo fecero oscillare di terrore e poi un colpo preciso alla schiena sembrò paralizzarlo, immobile. E subito dopo, un colpo alla testa lo gettò a terra con le braccia spalancate e le mani che afferravano la neve di Pietrogrado, quel sabato del 16 dicembre del 1916. Benvenuti e bentornati a questa nuova puntata di Radio Bandiera Nera dal fronte dell'essere, la prima puntata del 2021. Ricominciamo alla grande, ovvero qualcuno di voi se ne sarà già accorto, qualcuno avrà visto la locandina, incuriosito, avrà deciso di seguire questa trasmissione. Ebbene, iniziamo l'anno con una figura molto particolare, la figura del monaco Rasputin, il santo demonio, così era stato definito, una figura veramente molto particolare, che è stata odiata e amata da molti. Bene, questa era durante l'introduzione vi ho raccontato un po' il momento della sua morte, quindi sono partita dalla fine, ma andiamo con ordine. Nessuno sapeva che l'impero aveva le ore contate nella sua capitale, eppure tutti gli spettri del caos si radunarono proprio qui, nel palazzo principesco, mentre cominciava lentamente a schiarire tra la nebbia che saliva dalla Moika e sembrava come sempre fabbricata direttamente dal canale. Alla stessa ora, in quel giorno, la città di Peter è addormentata e silenziosa. Non c'è più il poliziotto Vlashuk nella garritta che corre al primo sparo coi suoi stivali di feltro. Dalle finestrelle del seminterrato non si allarga più nel cortile la musica americana di Yankee Doodle, suonata dal grammofono dell'inganno, e se n'è andato il profumo di Marsala e Madera della festa omicida. Soprattutto da 100 anni e passa. Non c'è più Grigori Efimovich Rasputin, il santo diavolo, lo starez di Dio, il monaco nero, che è venuto a morire qui insieme con la dinastia imperiale, assassinato tra un sabato e una domenica nella notte sospesa sulla rivoluzione, in agguato alle porte della città magica. Quel delitto è l'antecedente di ogni cosa, perché è una vendetta, è una ribellione, ma anche un esercizio mistico, una specie di colpo di stato, un sacrificio politico. È una predizione, un'evocazione, una rappresentazione. C'è una dinastia reale estenuata dall'autocrazia impotente dello zar Nicola II e dalla nevrastenia religiosa della zarina, che separano la corona dal paese e la corte dal suo tempo, togliendole ogni autonomia fino quasi allo smarrimento. C'è la tempesta politica, che sarebbe avvenuta di lì a poco, che si annunciava, ribolle nelle fabbriche, al fronte, pronta a ideologizzare l'anima russa appassionata, confiscandola. E c'è lui, il contadino siberiano semianalfabeta, uomo di Dio nell'anima e peccatore nel corpo, sedicente guaritore, sicuramente un incantatore, capace di coniugare fede, lussuria e profezia nel fanatismo settario dei monaci flagellanti, ma pronto soprattutto a raccogliere nelle sue grandi mani spalancate e negli occhi color dei fiori di lino l'angoscia da fine di mondo che pesava sui sovrani e sull'impero, intercettando il sentimento dell'Apocalisse e trasformandolo in tecnica di regno e di governo. Quando entrò nel palazzo degli imperatori, Rasputin aveva 36 anni, la barba arruffata, i capelli lunghi, sporchi, scuri, pantaloni e stivali da contadino, giubba di tela legata con un cordone. Ma la fama del taumaturgo gli aprì le porte di una reggia abituata a trasformare la fede in superstizione devota. In un paese in cui spesso le chiese nascono sui siti degli idoli pagani e San Basilio sorge nel luogo dove regnava Perun Terribile, il dio del fulmine e del tuono. La corte è il punto di congiunzione dei misteri e delle premonizioni che li anticipano in una situazione di angoscia, perché è il luogo dove regna questa sospensione magica e sacra della realtà, nell'attesa di un vaticinio perenne, soprattutto da quando Alix, l'imperatrice Alexandra Fedorovna, non riesce a dare alla Russia un pretendente maschio, ma solo femmine, quattro: Olga, Tatiana, Maria e Anastasia. Vi lascio ad una breve pausa musicale. Ci andiamo ad ascoltare il canto della Russia bianca.
Per la pianura splende il sole dell'estate, ma l'aria in ciel non è più pura. Legate degli unni lorda, scalpita e si sente urlare due pali in croce ed una corda, ferme ci stanno ad aspettare.
Brina di alle forti
ed è proprio allora che arrivano nell'appartamento della zarina l'idiota beato Mitya, un chiaroveggente scalzo, Matriona, profetessa stracciona, Daria, santa pazza e bestemmiatrice, il curatore tibetano Badmayev, Monsieur Philippe e occultista cristiano, che quando si mette il cappello diventa invisibile, ma produce solo una gravidanza isterica, nonostante regali alla zarina, un'icona coi campanelli che suonano quando si avvicina uno spirito maligno. Solo dopo un pellegrinaggio di tutta la famiglia col treno imperiale all'eremo di Sarov, per pregare davanti alle reliquie di San Serafim, lunedì 30 luglio 1904, all'1:15 del pomeriggio, nasce Alexei Lozarevich, erede al trono dei Romanov. Col parto atteso da tutta la Russia, Alex ha salvato la dinastia, ma ha condannato suo figlio perché gli ha trasmesso l'emofilia tedesca di famiglia. Allora era un male incurabile, tanto che la malattia dello Zarevich viene subito circondata da un segreto di stato malinconico e cupo, protetto dal marinaio Derevenko, che lo segue ad ogni passo per prevenire cadute, urti, ematomi e lividi capaci di degenerare poi. Finché Rasputin, nell'autunno del 1907, entra nella stanza del bambino imperiale senza luce elettrica, si inginocchia come in chiesa sotto i lumi delle icone, accarezza la mano del piccolo Zarevich, lo calma, raccontandogli la storia siberiana del cavallo gobbo e del cavaliere senza gambe, e infine annuncia ai sovrani che, crescendo, Alexei guarirà completamente, vincendo la malattia. Per la prima volta Alix, l'imperatrice, si inchina a baciare la mano del santo contadino. Ho fatto la conoscenza di un uomo di Dio, di nome Grigori, della provincia di Tobolsk, scriverà lo zar il giorno dopo, ed è la prima traccia di un affidamento al taumaturgo delle due anime regnanti ma smarrite, e di un impossessamento graduale ma impetuoso di una sovranità esausta da parte del monaco, che in pochi anni, dalle faccende familiari, passerà alle questioni religiose, agli affari di Stato, alle vicende diplomatiche, alle scelte di guerra, alle nomine dei vescovi, dei ministri. Salito al trono senza essere preparato, il sovrano regna senza passione. Gli manca qualcosa nel ventre, gli dice l'aristocrazia pietroburghese, rifiutando i riti di corte, cercando rifugio e sollievo solo nella famiglia che vive ormai quasi sempre nel palazzo, Alexander a Zarovskoe Selo, dove Alex e Nikolai erano rimasti soli per la prima volta dopo le nozze, dove lei ogni sera nel boudoir tra i fiori freschi avvertiva il suo arrivo nel corridoio quando il lampadario incominciava a tintinnare. Nel castello rimbalzano le voci dei miracoli dello starez nei villaggi e nei campi durante il pellegrinaggio che l'ha portato fino a Pietrogrado. Ha espulso il diavolo da una monaca, ha guarito le mandrie, ha sospeso la pioggia per 3 mesi. La zarina ha bisogno di sentirlo vicino, di chiamarlo quando il figlio sta male, di affidargli l'angoscia per un destino che sta declinando, di decifrare la catastrofe sconosciuta che li sta sovrastando. Quando lo zar diventa comandante in capo dell'esercito in guerra con la Germania, lei gli affida una striscia di stoffa che l'uomo di Dio ha impregnato col suo fluido. Quando Nikolai deve avere un colloquio delicato, gli ricorda di passarsi tra i capelli prima il pettine che gli ha regalato Rasputin. E intorno al castello crescono i sospetti, le invidie, le maldicenze, soprattutto adesso che lo zar sta al quartiere generale militare di Mogilev e gli affari di stato finiscono nella stanza della zarina, con il parere, i veti e il visto di padre Grigori Rasputin. Tra queste dita, si vantava Rasputin, io tengo l'impero russo, e aveva ragione. Come in una corte stregata, un monaco analfabeta dall'istinto animale decideva di cambiare il capo del governo, di sostituire il ministro dell'interno, di nominare il direttore della polizia, di selezionare i candidati alle cariche pubbliche scrutandoli negli occhi, di suggerire le scelte dello zar. Quest'uomo è amato da Dio, puoi procedere. Fermati e caccialo, sento puzza di diavolo. Con il deperimento della sovranità regale, i rovesci dell'esercito in guerra, una serie di governi che procedevano come nella favola russa il cigno, il gambero e il luccio, ovvero l'uno verso l'altro, uno indietro e uno verso il fondo, la capacità di scelta e di decisione del monaco di Dio diventa l'unica certezza. Ecco perché ogni mattina, tornando dalla messa, il contadino trovava l'anticamera piena di soldati, ragazze, banchieri, politici, infermi, venuti fin qui nella via Gorochovaya, numero 64, passati davanti al gabbiotto della portiera Gurolevna con le spie dell'Okrana attorno al samovar di stagno nero, saliti al secondo piano per bussare alla porta dell'interno 20, che è rimasta oggi rossa come era allora, come una supplica, cercando una raccomandazione, una benedizione, la speranza di un incontro mistico e anche sessuale e di una guarigione. E come potremmo dimenticarci del bellissimo brano scritto e suonato da Egida Aurea, Lo zar non è morto. Facciamo una pausa musicale e andiamo ad ascoltarci proprio questa canzone.
Thank you.
poteva sicuramente mancare anche Balticum degli Ein Sof. Per concludere questa nostra prima mezz'ora insieme della prima puntata di Radio Bandiera Nera dal Fronte dell'Essere del 2021, tra l'altro oggi è proprio 21 gennaio del 2021 alle ore 21. Chissà se il numero 21 ha una simbologia particolare, Rasputin ci vorrà dire qualcosa, non ne ho idea. Ve lo dirò alla prossima puntata dopo alcune ricerche, ma bando alle stupidaggini. Stavamo parlando appunto di cosa legava il monaco, il santo diavolo, alla famiglia reale russa. Alle 10 suonava il telefono che troneggiava nell'ingresso, come nelle case dei ricchi. Il numero era 64646, anche qui una simbologia molto importante. E c'era una lunga conversazione col palazzo imperiale. Intanto il monaco distribuiva biscotti neri che le donne portavano via come reliquie sante nei fazzoletti di seta, insieme con la biancheria di padre Grigori, che volevano lavare personalmente, e lui le baciava 3 volte sulla bocca. Poi si chiudeva con una di loro nello studio, sul divano di ferro, con la spalliera sfondata e coperto da una pelliccia di volpe, davanti a una sola finestra, un tavolo con 2 sedie, le lampade accese sotto le icone. Qui prendeva un bigliettino con la croce dal mucchio già pronto sulla scrivania. Fate quel che vi chiede, Cristo è risorto. E lo consegnava alla supplicante come passepartout nel potere, in cambio di baci, carezze, sesso, denaro o anche gratuitamente. Alle visitatrici dava appuntamento per domani, per il pomeriggio, per la sera, nelle salette riservate dell'Hotel Astoria, di Villa Rodé, del Donon o di Jarre e di Strella, dove la notte finiva all'alba con orge bevute e le romanze cantate dagli zingari, immancabili. Ubriaco, ballava e raccontava la sua intimità con i sovrani, svelando quel potere arcano, superstizioso e materiale che lo faceva definire dal popolo lo zar sopra lo zar. Ciò che restava del potere istituzionale finì poi per ribellarsi. La famiglia Romanov era passata in pellegrinaggio da Nicolai, chiedendo inutilmente di liberare la corona dall'umiliazione di Rasputin. La sorella della zarina, Ella, fu accompagnata in silenzio alla carrozza per aver osato criticare il santo. Ma ormai lo scandalo di una reggia plagiata e sottomessa divampa ben oltre la corte. Disegni osceni della sovrana con Rasputin, chiacchiere, allusioni inquietano l'imperatrice madre. Fino al primo giorno di ottobre, quando alla Duma va in scena l'indicibile, ovvero il nome della zarina viene ripetuto sempre più spesso insieme a quello di delinquenti che l'accompagnano, accusa il deputato d'opposizione Pavel Miliukov. Che cos'è, stupidità o tradimento? Ancora più pesante l'attacco del deputato Puriskevich, monarchico, il 19 di novembre. Porto ai piedi del trono l'amarezza delle masse russe e dei soldati al fronte per i ministri diventati marionette in mano a Rasputin e all'imperatrice, che è rimasta tedesca sul trono russo, estranea al paese e al popolo. Frastornato, braccato, il contadino prova a rassicurare lo zar con un biglietto. Dio vi darà forza, vostra è la vittoria, vostra la nave, nessuno ha il potere di salire a bordo. Ma lo zar sente la pressione esterna e anche quella interna della famiglia, dove il nostro amico, come lui e Alex lo chiamano, pesa sempre di più. Tutti ti ingannano, gli dice in quel mese il granduca Nikolai Mikhailovich. Anche tua moglie ti ama appassionatamente, ma sbaglia per i perfidi inganni di chi la circonda, e quel che esce dalle sue labbra è frutto di un'abile mistificazione, non di verità. Il 10 novembre l'imperatore vede il suo nuovo primo ministro, Alexei Trepov, fischiato dalla Duma in piedi. Decide di sacrificare l'odiato ministro dell'interno Protopopov, protetto da Rasputin. un nome un po' difficile da pronunciare, tutte queste P, comunque ce l'abbiamo fatta. Insomma, scrive alla moglie che il cambiamento è ormai indispensabile. Solo ti prego di non coinvolgere il nostro amico. La responsabilità è mia e desidero essere libero nella mia scelta. Ma Alex resiste, a difesa della santità dell'intermediario e del suo cerchio ristretto di potere, Rasputin. Ricorda ancora una volta che hai bisogno dell'acume, delle preghiere e dei consigli del nostro amico. Ah, caro, prego con fervore Dio perché ti illumini e ti faccia capire che Lui è la nostra salvezza. Il ministro resterà al suo posto nelle mani del contadino. Ma ormai circolano piani governativi, ecclesiastici, parlamentari, con un unico obiettivo: uccidere Rasputin per salvare la Russia, strangolarlo o avvelenarlo, rapirlo e poi pugnalarlo in auto, assalirlo a casa di una delle sue amanti, narcotizzarlo, sopprimerlo e seppellirlo nella neve, usare le rivoltelle di mariti gelosi e farli rompere in casa, come è già avvenuto. Intanto il colonnello Komissarov porta sul tavolo del ministro 5 diverse polveri velenose e ne sceglie una letale dopo averla sperimentata su un gatto. La corda che lega insieme zar, governo, Dio e il monaco è tesa fino all'inverosimile e sta per spezzarsi. Finché vivrò io, vivrà anche la famiglia imperiale. Prova a esorcizzare la catastrofe Rasputin e non si accorge che è una profezia. Ma con la mia fine perirà anch'essa. E il nodo si scioglie a metà novembre, quando proprio all'interno della famiglia imperiale nasce il progetto di morte che diventa realtà. È infatti un principe, conte direttamente imparentato con lo zar, è lui la mente dell'assassinio. Felix Yasupov aveva 30 anni, secondo la zarina assomigliava a un bellissimo paggio, discendeva da dignitari del Khan Tamerlano e dal camerlengo di Pietro il Grande, ma soprattutto aveva sposato Irina Alexandrovna, nipote dello zar. L'aristocrazia frustrata dal monaco contadino, il suo successo in società e la vergogna delle sue orge sessuali, il pervertimento della fede cristiana, la sottomissione indecente degli imperatori, tutto si congiungeva per Felix in un piano eroico di ribellione, di vendetta e di riscatto. Bisognava eliminare Rasputin. Il principe cercò il nemico pubblico dello Starets, il deputato Periskevich, che lo odiava per non essere diventato ministro e lo aveva attaccato alla Duma. Trovarono facilmente un'intesa e il parlamentare arruolò il medico polacco Lazowert e l'ufficiale di cavalleria Sukhotin. Il principe portò nell'operazione il suo migliore amico, il granduca Dmitri Pavlovich, luogotenente del terzo reggimento di cavalleria della guardia, in modo da garantire all'intero complotto quella speciale immunità che discendeva dai membri della casa imperiale, svincolati ovviamente dalla giustizia ordinaria e che erano soggetti soltanto allo zar. Pausa musicale per noi e ci risentiamo tra un po' per andare a scoprire com'è finita questa vicenda.
Thank you. certezze su questo mio presente, e intanto un nuovo sole brucia il mondo d'Occidente.
Eccoci su Radio Bandiera Nera dal Fronte dell'Essere per questa ultima parte della nostra puntata relativa al santo demonio Rasputin, e ci siamo appena ascoltati Der Blutarsch, che è sicuramente uno di quei progetti musicali che raramente riuscirete ad ascoltare su Radio Bandiera Nera, non perché siano infami o che, ma anzi, perché comunque è sempre un po' una musica un po' di nicchia. E poi ci siamo andati ad ascoltare gli Alpine Universe con The Empire of Winds, che è un progetto, anche questo è un progetto musicale canadese che io non avevo mai sentito, l'ho scoperto per caso in questi giorni, mi è piaciuto tantissimo e allora ho deciso di riproporlo su Radio Bandiera Nera. E dicevamo, torniamo a noi e al nostro Rasputin alla sua fine, il nostro amico come lo chiamavano gli zar. E stavamo raccontando la sua fine. Questi nobili andarono in giro per Pietrogrado di notte e di mattino cercando un luogo per gettare poi il corpo, facendolo scomparire, e trasformarono lo scantinato di Palazzo Yusupov, che ancora oggi ha lo stesso pavimento di pietra, il soffitto a volta, due finestrelle basse, in una sala da pranzo con lanterne dai vetri colorati, un tavolo e un armadio intarsiato con giochi di specchi, colonne, cassetti segreti, e un salotto con tappeti persiani, ricche tende e anche una pelle d'orso. Coi guanti di caucciù il dottore fece in polvere il cianuro di potassio e infarcì i petit fous rosa di questo veleno, e poi versò da una fiala il veleno in due calici di vino su quattro. Felix aveva da tempo avvicinato Rasputin fingendo di avere dolori al petto e lasciandosi imporre le mani, e soprattutto gli disse che sua moglie Irina, probabilmente la donna più bella di tutta la capitale, voleva finalmente conoscerlo. Tutto era ormai pronto. A mezzanotte del 16 dicembre il dottor Lazovert si vestì da chauffeur portò il principe imbacuccato in una lunga pelliccia di renna e un berretto nero a prendere il santo contadino. Salì al buio dalla scala di servizio, lo trovò vestito con una camicia di seta azzurra con disegni di fiordalisi, probabilmente regalo della zarina. Scesero nel buio e Rasputin si appoggiò al braccio del suo assassino. Alle loro spalle, nello stipite della porta del monaco di vino, adesso è infilato un ritratto della famiglia imperiale, incrociando quei destini lungo tutto il secolo, no? Irina era rimasta in Crimea, terrorizzata dal piano che la voleva come esca, mentre il principe Felix e lo starez scendevano dalla scala a chiocciola nello scantinato. I quattro complici al primo piano azionarono il grammofono parlando a voce alta, fingendo la coda di una festa con gli invitati che stavano per andarsene. Aspettando Irina, Grigori prese dal vassoio del principe i pasticcini avvelenati, beve due coppe di madera col cianuro. Forse le dosi erano sbagliate, forse i tempi erano calcolati male. Terrorizzato, Felix lo guardava bere e mangiare senza crollare. Cominciava a credere nelle leggende stregonesche, non riusciva a reggere lo sguardo del santo e trovò una scusa per salire al piano di sopra. Prese la rivoltella del granduca e scese, tenendola dietro la schiena. «Sto guardando questo strano armadio», stava dicendo Rasputin in piedi di spalle. «Faresti meglio a guardare il crocefisso e dire una preghiera», gli rispose il principe puntando l'arma. Il contadino si voltò, in tempo per urlare, mentre Yusupov sparava e poi cadde a terra sulla pelliccia d'orso. Scesero tutti, guardarono il vero padrone di Pietrogrado che agonizzava, spensero la luce e chiusero la porta a chiave, ma poi il principe scese di nuovo, tastò il polso al monaco e con orrore vide aprirsi l'occhio sinistro, poi il destro, fissi su di lui. Improvvisamente Rasputin balzò in piedi con la bava alla bocca, cercando di afferrare il suo assassino per la gola, fino a quando strappò una spallina dalla giacca del principe, cadde a terra, si trascinò a carponi sulla scala a chiocciola, rantolando. Felix gridò chiedendo aiuto, tutti uscirono. Puriskevich esplose i primi due colpi, fallendo il bersaglio. poi due proiettili, forse del granduca che era esperto di armi, centrarono lo Starek alla schiena e alla testa. Incredibilmente Rasputin era ancora vivo e allora il principe lo colpì più volte con uno sfollagente pesante in una furia parossistica che sembrava riunire sul cadavere tutte le maledizioni di tutti i nemici per anni impotenti del monaco santo. Lo avvolsero in un telo legato con una fune, lo caricarono sulla limousine del granduca e a ogni curva il cadavere sembrava sobbalzare e uno di loro si sedette sopra fino al ponte Petrovsky, che ancora oggi è poco illuminato e deserto a quell'ora, dove poi lo gettarono in un buco aperto nel ghiaccio insieme con uno stivale che si era sfilato dal corpo durante il tragitto in macchina. Lo trovarono 3 giorni dopo, prima una sovrascarpa che le figlie dello Starek riconobbero, poi il cadavere gonfio con la camicia ghiacciata, le mani gelate verso il cielo. Ci fu un funerale segreto davanti alla famiglia imperiale, con la bara di zinco sepolta nella crociera della chiesa in costruzione, a Zarskoe Selo sempre, dedicata a San Serafim, che aveva previsto sangue e disgrazie per l'inizio del secolo russo. Oggi una croce di legno ricorda il posto, una piccola custodia di ferro piegato a mano ripara dalla neve i lumini che sembrano ardere da allora. Che cosa posso fare? Solo pregare e pregare, dirà la zarina al marito. Anche il nostro caro amico dall'aldilà prega per te, quindi è ancora più vicino a noi. E tuttavia che voglia ho di sentire la sua voce rasserenante e incoraggiante. La sentirà in sogno con l'ultima terribile profezia. Vi bruceranno sul rogo. La storia e la leggenda si contendono il finale, finché il capitano Klimov, dopo la rivoluzione, porta i suoi uomini nella cappella. Scoperchiano la tomba, aprono la bara cercando preziosi e trovano un'icona con la firma della zarina e delle principesse e la mandano al soviet della capitale. Poi il cadavere di Rasputin con le braccia in conserta viene trasportato in treno a Pietrogrado, camuffato nell'imballaggio da pianoforte, insomma. Un camion porta la bara sulla carrozzabile fuori città, nei boschi, lo posano su una catasta di legna, lo cospargono di benzina e lo bruciano tra le 7 e le 9, disperdendo le ceneri nella neve e nel vento. E chissà dov'è il posto di questo fuoco, dove l'onnipotenza del monaco diventa cenere della rivoluzione. La campagna russa incolta sembra tutto uguale, sul limitare indistinto del bosco, dove avevano indicato la parte in cui venisse il buio, interrotto dal bianco delle betulle. Passano contadini seduti sul bordo di un carro, tirato da una coppia di buoi che tornano a casa. I contadini si tolgono il cappello, fanno 3 volte il segno della croce. Lo sapevano, 100 anni dopo. Il santo diavolo è lì per sempre, come lì per sempre è la Russia eterna.
It's the last thing we'll